Il messaggio 3, la fede produce la lode e vincere la Chiesa in recupero. Devo dire che dall'inizio questo soggetto è abbastanza profondo. Però è molto importante, quindi proverò del mio meglio per renderlo chiaro verso di noi, per avere la stessa vista. Quindi quando vi parlo, pregherò dentro di me, Signore, guidami punto per punto, per mettere questo chiaramente. Però prima di arrivare alla prima sezione, la fede produce la lode. Voglio condividere qualcosa con voi che si è sviluppato nel mio essere mentre ho servito al Signore negli ultimi anni, nel libro di Luca, nel Nuovo Testamento, nel capitolo 18. C'è una parabola. Non andrò nei dettagli. Però riguarda una donna e qualcuno che è stato preso da lei. E lui le ha prestato nessuna attenzione, però lei ha continuato a pregare. E poi a un certo punto la sua fede è stata era insicura nella sua fede, però poi quando il Signore è arrivato ha risolto questo. Quando il Signore viene, lui troverà lui questa fede. Se qualcuno vive una vita da vincitore, avranno la loro fede sviluppata in un modo meraviglioso. Troverà lui questa fede sulla terra. Quindi adesso arriviamo alla prima sezione del messaggio. La fede che produce la lode. Adesso vi dirò qualcosa che magari non avete realizzato prima. Da una parte possiamo dare lode al Signore quando vogliamo, però in realtà la nostra lode deve avere contenuto. Non è solo lodare, lodare in un modo superficiale, però c'è qualcosa nel nostro essere che ci motiva di lodare. Dobbiamo realizzare che il livello della nostra lode dipende dalla nostra fede. E la nostra fede e il nostro amore sono paralleli. E mentre stiamo crescendo nella vita, mentre viviamo nella vita di chiesa, deve esserci uno sviluppo, una crescita in entrambi la fede e la lode. Non sarà uno sviluppo così all'improvviso, però ognuno di noi è sotto il governo del Signore. Ci metterà in una situazione dove stiamo piangendo al Signore, stiamo gridando, stiamo lodando. E Lui si nasconde. E Quindi dobbiamo realizzare un certo aspetto di Dio. Lui si nasconde. Lui è veramente Dio, però si nasconde. E quindi saremo in una situazione di grande bisogno. Però mentre la nostra fede si sviluppa, ci renderemo conto che non c'è un'emozione, non c'è niente da vedere. Però la mia fede si è sviluppata, ma il tempo verrà. Dio è un Dio che si nasconde. Però queste persone che sono menzionate nella parabola, rappresentate da questa donna sulla terra, per lui Dio era un Dio che si è nascosto. Però perché la nostra esperienza si è sviluppata e la loro fede è cresciuta, si sono resi conto che Dio si nasconde. Però no, Dio è qui. Più lui si nasconde, più lui sta facendo. Quindi questo riguarda la nostra fede. E la nostra fede è stata sviluppata. Quindi se la nostra fede si sviluppa, la nostra lode si sviluppa. Un contenuto che sarà piacevole a Dio stesso. Quindi la prima pagina, però non è solo questa pagina, c'è più da vedere. La fede produce la lode. Salmi 106, versetto 12, è una parola preziosa. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Hanno creduto alle sue parole, le sue parole. Spero che soprattutto i giovani, ma include anche i santi di ogni età, che leggerete attraverso il Nuovo Testamento almeno una volta l'anno, dall'inizio fino alla fine. Basta solo un capitolo al giorno per poter finire l'intero Nuovo Testamento. Quando dico questo ai trainees della scuola della Bibbia, soprattutto quelli che stanno per laurearsi, dovete leggere con la preghiera, soprattutto un libro specifico nel Nuovo Testamento, nella vostra vita quotidiana, magari anche 5 minuti al giorno. Potete anche iniziare con 2 minuti e mezzo, leggendo. E anche se vedete che il tempo sta per finire, dicete lode al Signore dentro di voi, contattatelo anche per questi 2 minuti. 2 minuti sono abbastanza. Quindi credetelo alle sue parole. Qualunque cosa Dio dice, noi crediamo, anche se non abbiamo un sentimento, se lo abbiamo. Credettero alle sue parole. Quindi la nostra lode si basa sulla nostra fede. Adesso abbiamo una descrizione di questo. La lode ha un ingrediente di base, la fede. Spero che questo entri dentro di noi. che abbiamo una relazione personale con il Signore. La fede. La lode si basa sulla fede. Di nuovo e di nuovo. La fede ha un ingrediente. Mentre lodiamo, la nostra fede sta funzionando. Più lodiamo, più abbiamo fede. Più fede si sviluppa, più loderemo il Signore. Ci sono due definizioni di fede. La fede è la capacità sostanziatrice che risulta dall'infusione dell'elemento divino nel nostro spirito, dallo spirito per mezzo della parola di Dio. Adesso guardiamo questo. La fede è la capacità sostanziatrice. Quindi la nostra fede avrà questo tipo di capacità che risulta, che viene dall'infusione dell'elemento divino nel nostro spirito. Quindi infusione è vicino al dispensare. Questo elemento divino è dove la nostra fede inizia, l'elemento divino nel nostro spirito. Questo elemento divino è nel nostro spirito per mezzo dello spirito divino, attraverso la parola di Dio. Quindi fede, spirito e la parola sono assieme, giorno per giorno. Ecco perché nella vostra vita quotidiana, anche per un paio di minuti, leggete con preghiere questa parola sopra ogni versetto. Ne leggete un po' e poi realizzate: questo mi ha toccato e ha un effetto personale su di voi. Quindi rafforzerà la vostra fede e diventerà un elemento di dispensione, un elemento divino sarà rilasciato. Fede è credere nelle cose che non si vedono, ma che sono reali, secondo la rivelazione nella Bibbia. Amen. Fede è credere. Adesso credo perché succede? No, quella non è fede. Alla fine tutti sulla terra vedranno quando il Signore sarà manifestato e avranno la fede. Però la fede è credere nelle cose che non si vedono, ma che sono reali. Fede, cose reali, secondo la rivelazione nella Bibbia. Il secondo punto, la vita cristiana, secondo il Nuovo Testamento, è interamente una questione di fede. Adesso mi fermerò prima di leggere il resto. La vita cristiana, secondo il Nuovo Testamento, è interamente una questione di fede. La vita cristiana, fede. Fede, la vita cristiana. Adesso speriamo, prima che vi addormentate, magari quando vi sveglierete domani, pregate, in modo semplice: Signore, rafforza la mia fede, sviluppa la mia fede. E poi in ogni situazione che vivrò attraverso, che la mia fede sia rafforzata, che non perda la mia fede. Quindi qui abbiamo vivere per fede. Vivere per fede. Giorno per giorno. Semplicemente viviamo. Vediamo. Non è ancora successo in un modo sperimentale. Possiamo dire: ho fede. Vivo per fede. Restare saldi per fede. Magari questo suonerà un po' strano, però è normale trovarlo strano se lo senti per la prima volta. Però nel capitolo 6 di Efesini, in questo capitolo possiamo vedere una visione chiara di guerra spirituale, che non è una questione individuale ma corporativa. Suonerà strano, però noi stiamo combattendo contro il nemico in base alla vittoria di Dio contro il nemico, e noi restiamo saldi dichiarando che il Signore ha conquistato. Siamo una testimone che la battaglia è già stata vinta e che tu, Satana, sei stato combattuto, scusate. In una situazione particolare, magari in cui siamo, dobbiamo restare saldi per fede. Camminare per fede non vuol dire che cammini dalla tua macchina fino a qui, però potrebbe essere camminare ogni giorno per fede, parlare per fede, pregare in fede. Tutte queste si collegano alla vita cristiana con un focus sulla fede. Quindi la fede è sviluppata. Tutti questi punti si svilupperanno anche. Cristo fa la sua dimora nei nostri cuori tramite la fede. Penso che tutti conosciamo questo versetto, e voglio prendermi un minuto o due per soffermarci su questo versetto. Dobbiamo pregare al Signore di dargli l'accesso al nostro essere, così che Cristo fa la sua dimora nei nostri cuori tramite la fede. E credo che 100 di voi, e poi sarà tutti voi, potete testimoniare che Cristo sta facendo la sua dimora nel mio cuore. Lo amo e lo ringrazio, lo apprezzo e so che lui mi ama. Apro il mio essere a lui affinché lui fa la sua dimora nel mio cuore. E so che avete sentito questo molte volte, però per me questo è prezioso oltre tutto, considerarlo di nuovo e di nuovo. I nostri cuori, possiamo soffermarci su questo? Potete risolvere questo tra voi e il Signore. Signore, ho fede in te. Non ti ho mai visto, però credo in te con tutto il mio essere. E ti amo dal più profondo punto del mio cuore e ti chiedo di rafforzare il mio spirito affinché tu possa fare la tua dimora nel mio cuore. Amen. E quindi quando questo diventa reale per te, non importa quale sia la tua situazione, che, come vi ho detto prima, sono andato in una stanza di emergenza nell'ospedale e trovi qualcosa di importante, però non c'è paura perché il Signore sta facendo la sua dimora nel cuore. Quindi realizzi che Cristo è fedele, che Lui è il pastore e ha tutto inclusivo, non niente di cui avere paura. Perché prima di quell'evento ho dato a Cristo il permesso di fare la sua dimora nel mio cuore. E lo fai attraverso la fede e non lo senti, non cerchi di esaminarlo. È solo la fede dentro di te. E realizzi, il Signore non ti vedo ancora. Però so che tu non sei solo in me, però hai la tua dimora dentro di me. E ti ho dato il mio cuore affinché tu faccia la tua dimora. Però poi realizziamo che facciamo questo solo attraverso la fede. Non abbiamo un certo tipo di sentimento e sopra questo sentimento chiediamo al Signore di farlo. Beh, questo è l'inizio. Inoltre che questo avvenga, sarà attraverso la fede. Quindi dentro di noi il Signore prega che la nostra fede sia rafforzata, che la nostra fede sia sviluppata a livello più alto di questa epoca e che saremo pronti quando il Signore verrà, quando il Signore ritornerà, sì, che Lui ritrovi fede sulla terra. Il punto C. Per poterlo dare, dobbiamo credere. Quindi se personalmente realizziamo una situazione particolare, per esempio nella tua lettura della Bibbia, dentro di te, ti rendi conto che sei un po' esitante di avere magari comunione con qualcuno, però realizzi non so se posso veramente credere questa cosa che ho letto, quindi magari ti senti non posso lodare così tanto. Rendete questa una cosa positiva, siamo tutti in una procedura. Signore, rafforza la mia fede, pregate così. Rendila più forte di come sia mai stata. Inoltre, per lodare dobbiamo credere. Solo quando crediamo possiamo pregare. Scusate, lodare. Quindi queste vanno assieme. Si accompagnano. Quando abbiamo un problema, preghiamo. E mentre preghiamo, una specie di fede sorge nel nostro cuore. In quel momento apriamo la nostra bocca e lodiamo. Notate questo, quando abbiamo un problema, tutti noi, in questo modo, in quel modo, un problema profondo, un problema superficiale, qualcosa che capiamo, qualcosa che non capiamo niente di quello che ci sta succedendo, giusto? Quando abbiamo questo problema, la nostra prima risposta deve essere che pregheremo. Signore, ho un problema, sto chiamando il tuo nome, ho bisogno della tua protezione, ho bisogno della tua sopravvigione. Non so cosa sta succedendo, però ho fiducia in te. Approvvigionamento, scusate. E mentre preghiamo, una specie di fede viene fuori, si innalza nel nostro cuore. In quel momento apriamo la nostra bocca e ve lo diamo. Quindi possiamo vedere come questo sta succedendo dentro di noi. È un problema, poi preghiamo, la fede sorge nel nostro cuore, apriamo la nostra bocca e lo diamo. Questo succederà di nuovo e di nuovo, 100 volte, 1000 volte. Questo è continuo, questo processo. Dobbiamo imparare a lodare per fede. Dobbiamo imparare a lodare per fede. In particolari situazioni dobbiamo lodare e dobbiamo praticare questo e sviluppare questo lodare di nuovo e di nuovo attraverso il giorno in un modo reale. In questo modo il Signore ci fa sapere che dobbiamo imparare a lodare per fede. Dovete imparare. Quindi non avrò il modo di insegnarvi, poi lo farete personalmente tramite comunione l'uno con l'altro, impariamo l'uno dall'altro. Dobbiamo tutti avere questo tipo di sentimento che ho una relazione personale con il Signore, però non sono una persona indipendente e il momento verrà quando sarete aperti di ricevere aiuto spirituale da qualunque sorella, qualunque età. Qualcuno potrebbe essere 20 anni, però puoi avere una porzione di Cristo che io non ho e stai imparando a lodare e dirai: fratello Ron, andrò a casa e pregherò per te. So cosa stai attraversando. Questo è meraviglioso. Qualcuno a questa età, qualcun altro potrebbe avere 89 anni. Non sei troppo vecchio. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Questo è il modo di imparare, di lodare per fede. Quando lodiamo il Signore in fede, il nemico sarà sconfitto. Sconfiggiamo il nemico adesso, in questo momento. Loda il Signore! Amen, loda il Signore! Lodiamo il Signore in fede. Il nemico sarà sconfitto. In questo momento il nemico è sconfitto. Il nemico sta andando a saltare nel lago. Sai di che lago sto parlando? No, non voi, lui è il nemico. Quindi lodiamo in fede e quindi il nemico è sconfitto. Non cerchiamo di sconfiggere il nemico direttamente. questo è sopra ogni cosa che voi potete sopportare. Quest'ultimo punto, prima crediamo e lodiamo, poi sperimenteremo la vittoria. Amen. Prima crediamo, poi abbiamo lode e poi sperimenteremo la vittoria. Penso che nella prossima settimana alcuni di voi sperimenteranno la vittoria di Cristo. Dico questo attraverso il Signore, perché di nuovo e di nuovo i giorni di parlare cose dottrinali non è qui. Quello che è nel mio essere è di proclamare il Signore affinché i santi godano il Signore in qualunque situazione loro siano, giorno per giorno. Alla fine di ogni giorno realizzeremo: grazie Signore, c'è più contenuto di te in me di quanto ne avevo stamattina. Stiamo veramente vincendo nella vita. Adesso arriviamo alla seconda sezione. Vincere la Chiesa in recupero. E quindi ringraziamo il Signore che siamo nel recupero del Signore, dove le chiese locali sono, dove le chiese genuine locali sono. Alcuni cari santi più anziani hanno fatto degli errori personali che pensano perché sono nella la chiesa. Quindi sono maturi, che sono cresciuti in vita, che stanno vincendo perché sono qui. E se guardiamo certi versetti, lasciamo andare questi concetti. Ritorneremo su questo punto. Semplicemente essere al recupero del Signore non ti rende un santo vincitore. In una riunione in cui ho partecipato, un membro del corpo, che non menzionerò se un fratello o una sorella, si sono alzati e ogni venerdì alla casa di qualcuno c'è un gruppo di vincitori. Tramite un gruppo siamo tutti vincitori, e questo che quella persona sta dicendo in tutta sincerità, in modo molto onesto, lo realizza, che non sei ancora maturo nella vita. Non è così che funziona, c'è molto di più. Essere nel recupero, vedrete ci sarà una percentuale alta di santi che non sarà pronta di essere parte della sposa quando il Signore ritornerà. Magari mentre in quei anni dopo che il Signore è arrivato, però non dobbiamo pensare che se sono nel recupero sono super maturo. Però siccome questo è il caso, allora perché ci sono vincitori nella Chiesa recuperata. Essere in una Chiesa recuperata non vuol dire che sarete vincitori, perché tutti ce l'hanno. In parallelo a questo, perché sempre di più non abbiamo che non abbiamo solo anziani, ma abbiamo pastori che pastoriscono con amore, con dolcezza. E qui c'è un caro santo, e a volte devo chiedere ai santi: vuoi avere comunione? E sono pienamente aperto, e sono aperto a comunioni oneste. Sai dove ti trovi? Una volta dopo la riunione, durante la pausa, una sorella che aveva 70 anni mi ha chiesto questo, e ho realizzato che non posso dire niente, perché non perché lei non sarebbe d'accordo, ma perché non sarebbe pronta a ricevere, di sapere la sua situazione. Ma quando sappiamo veramente, sotto il splendore del Signore, dove c'è amore l'uno per l'altro, non immaginate niente. Questo è il posto dove siete, un posto di amore e di pastorire. Non preoccupatevi. Il Signore dice: siate uno con me e io vi guiderò passo a passo finché sarete maturati e vincitori. Però dovete capire dove siete. Però dall'altra parte il nemico viene nella situazione e dice: non ce la farai mai, hai così tanti problemi, così tanti errori. E poi il Signore viene, ci rafforza e ci dice: non prestare attenzione a lui, lui è un bugiardo. Stai crescendo nella vita giorno per giorno. Negli ultimi 5 anni di al nemico di stare zitto, se non sta zitto ignoralo e dai lode al Signore. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. Scopriremo che non c'è un tempio. Lo vedremo. Dio è il tempio. Adesso vi sto facendo vedere, qui parleremo più avanti. Quando ne parleremo diventerà ancora più chiaro. Nel versetto 2:17 il vincitore diventerà una pietra trasformata per l'edificio di Dio. E questo sta succedendo. Siete delle pietre spirituali per l'edificio di Dio, che è la sua dimora. Nel capitolo 3:12a il vincitore sarà una colonna edificata nel tempio di Dio. Prima o poi ci renderemo conto che Dio stesso è il tempio. Quindi noi siamo edificati in Dio stesso. Siccome è edificato nell'edificio di Dio, non ne uscirà più. In altre parole, a volte ci sentiamo disturbati e mi dispiace, però alcuni santi sono andati via dalla vita di chiesa. Il Signore ha avuto una via di prendersi cura di loro, di guarirli, ma qualcosa è successo. Ed è la grazia del Signore che noi siamo ancora qui. Tutti noi abbiamo avuto qualcosa che è successo nella vita di chiesa con questi altri esseri umani che ci stiamo disturbando a vicenda. Il nostro essere a volte non è semplice. Però di nuovo, mentre Cristo si sviluppa dentro di noi, non importa qual è la nostra condizione, l'amore l'uno verso l'altro è lo stesso. Perché è edificato nell'edificio di Dio, non ne uscirà più. Questa promessa, come ricompensa a un vincitore, sarà adempiuta nel regno millenario. Adesso ci stiamo avvicinando di più a questo punto cruciale. Non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Ritorniamo al punto A, 2A. Vi renderò una colonna nel tempio del mio Dio. Questo tempio è Dio stesso, quindi diventerete lo stesso come Dio in vita, in natura, ma in altri aspetti, ma non nella deità. Quindi dobbiamo mettere il punto A e il punto B assieme. A più B uguale al punto C. Però se volete leggere il punto C adesso, prima di arrivarci, va bene, nessun problema. Potete guardare un pochino. Non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Questo dice chiaramente che nella Nuova Gerusalemme non ci sarà nessun tempio. Adesso mi devo fermare qui. Ci sono più di mille, per più di mille santi sentiranno questa per la prima volta, la Nuova Gerusalemme. Cos'è la Nuova Gerusalemme? La Nuova Gerusalemme. Cos'è? Se guardiamo Apocalisse capitolo 21, versetto 2, questo versetto dice che la Nuova Gerusalemme sta venendo giù come una sposa. La Nuova Gerusalemme non è una città, non è un posto, è una persona corporativa. Questo deve essere nel nostro essere. Dobbiamo realizzare che sta diventando in questo modo particolare lo stesso come Dio in vita e natura, in tante altre cose. Cioè, E sappiamo attraverso il versetto 10 e 9 dello stesso capitolo, un angelo è arrivato e si è mostrato a Giovanni e gli ha detto: ti farò vedere la nuova Gerusalemme, ti mostrerò la moglie del Signore, la sposa, e realizzerete che la nuova Gerusalemme è una persona corporativa, la sposa del Signore. Quindi non stiamo andando verso la nuova Gerusalemme. Non riesco a immaginarmi che una sorella venga con questo modo di pensare. Uno dice: la nuova Gerusalemme esiste? Milioni e milioni di chilometri nello spazio, e sta arrivando verso la terra, e noi tutti la vedremo. Penso che questo fosse un credente che ha pensato così e adesso è nel paradiso, però non so se si è preso un treno verso di là o ci saranno 1000 anni finché arriverà lì, però è una tante benedizione che nel recupero del Signore stiamo imparando la verità riguardo quello che la Nuova Gerusalemme è, e stiamo diventando la Nuova Gerusalemme in modo corporativo. Non stiamo andando verso di lei, stiamo diventando la nuova Gerusalemme. Ritorniamo al punto B e i punti sotto di questo. Questo versetto dice chiaramente che nella nuova Gerusalemme non ci sarà nessun tempio. Sì, non ci sarà nessun tempio. Perché? Il secondo punto dice: il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio. E noi dimoreremo in questo Tempio per sempre, in questa persona corporativa. Voglio enfatizzare che il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio. Nell'Antico Testamento il tabernacolo di Dio era il percursore o il pioniere del Tempio di Dio. Questa è solo un'immagine. La Nuova Gerusalemme, come tabernacolo di Dio, sarà il Tempio di Dio. Ciò indica che nel nuovo cielo e nella nuova terra il Tempio di Dio verrà allargato per divenire una città. Di nuovo, non è un posto fisico e non è una città, ma la Nuova Gerusalemme si sta sviluppando, sta crescendo. Cinque. Il fatto che le tre dimensioni della città sono uguali indica che la città nella sua interezza sarà il Santissimo, il luogo più remoto del Tempio. Pertanto non ci sarà nessun Tempio in essa. Questo adesso ci sta portando verso un punto veramente profondo. E questo è perché mi prenderò i prossimi 25 minuti per parlare solo su questa parte. È uno dei versetti più profondi nel Nuovo Testamento. Scriverò su di lui, il vincitore, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio Dio e il mio nuovo nome. E adesso quello che stiamo considerando, questi sono i vincitori, i santi vincitori nella Chiesa recuperata. Nessuno non permettete questo pensiero di toccarvi. Adesso sono nella vita di Chiesa e sono pronto per essere preso dal Signore. Non importa la crescenta, sono felice di essere qui. Perché ci sono santi vincitori nella Chiesa recuperata? Se tutti i santi verranno recuperati? Questi versetti, nel capitolo 3 di Apocalisse, c'è la descrizione di alcune cose. Hanno fede, stanno mantenendo la parola del Signore e stanno pensando, basta, questo è quello che la Chiesa recuperata riguarda. E qui, adesso mi sono ricordato che quando stavo considerando questo versetto che ho appena letto, durante la colazione stavo facendo comunione riguardo questo, e lui era una persona molto più anziana, con esperienza del recupero del Signore. Non aveva avuto nessuna considerazione verso quest'altro versetto. Ecco perché dobbiamo veramente immergerci nel leggere questo versetto. Quindi leggerò il punto C di nuovo. E mentre stiamo leggendo questo interiormente, cerchiamo di esercitare il nostro spirito inalando questo versetto. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Amen. Adesso guardiamo il punto numero 1 sotto C, adesso lo leggerò e lo esamineremo punto per punto. Il fatto che il nome di Dio, il nome della Nuova Gerusalemme e il nuovo nome del Signore siano scritti sul vincitore indica che il vincitore posseduto da Dio, dalla Nuova Gerusalemme e dal Signore, che Dio stesso, la sua città, la Nuova Gerusalemme e il Signore stesso appartengono tutti a Lui e che uno con Dio e che è uno con Dio, con la Nuova Gerusalemme e con il Signore. Amen. Questa sarà l'esperienza di ogni santo vincitore, quindi questo è per tutti noi. Dobbiamo studiare questo, il fatto che il nome di Dio, il nome della Nuova Gerusalemme e il nuovo nome del Signore siano scritti sul vincitore. Amen. Adesso, questo non vuol dire che un angelo verrà e ha una penna e scriverà sulla tua mano sinistra, la mano destra e sui nostri piedi. No, non vuol dire questo. Questo vuol dire che diventerete quello che è scritto su di voi. Quello che sta scritto è una testimonianza di quello che diventerete e di quello che siete diventati. E siete diventati in questo modo. Questo indica che il vincitore è posseduto da Dio. Posseduto da Dio. Questo vuol dire che abbiamo il senso che dopo la mia esperienza, il mio pastorizzare, la mia crescita nella vita, che adesso Dio stesso, sono posseduto da Dio. Apparteniamo a Dio. Ogni aspetto. Questo magari è un punto veramente nuovo per noi. Posseduto a Dio. Chiunque sulla terra è un essere umano posseduto, tutti, nessuno è indipendente. Quindi in questa la stessa sera, la località in cui siamo adesso, tutti sono posseduti da Dio, mentre tutti gli altri sono posseduti da Satana, senza saperlo, senza realizzarlo. Non credere quando le ne hai parlato. E non funziona semplicemente dire o siamo sotto il controllo di Dio stesso o siamo sotto il controllo di Satana. E quindi vincere e possedere sono molto vicini, perché abbiamo dato noi stessi al Signore quando ci siamo consacrati. Non è stata una cosa superficiale. Ogni parte del nostro essere, tutte le nostre relazioni, tutto quello che possediamo, tutto quello che succederà. Per avere il mio tempo sulla terra, sono posseduto da Dio. Dio ha il diritto di fare qualunque cosa con me, a me, per me. I santi vincitori sono così. Non sono semplicemente indipendenti. Non appartengono al nemico. E magari non sono diretti da Dio, sono una persona indipendente, ho la fede, però io sono io. Beh, o siamo posseduti da Dio o siamo posseduti dal nemico, quindi non siamo indipendenti. Non avete questo sentimento che siete posseduti da Dio e E siete aperti che Dio funzioni come Dio con voi. Menzionerò di nuovo in Giovanni capitolo 21. Il Signore ha parlato. Dio è il mio Padre. Ovviamente c'è solo una persona nella Deità. Però quando Dio funziona come il Padre, la nostra relazione con Lui, in un modo sperimentale, è veramente preziosa, oltre ogni parola. Il modo in cui il Padre si prende cura dei suoi bambini, ne ha tantissimi, tantissimi bambini. Anzi, domani mattina, quando siamo alla tavola del Signore, nella prima parte del tempo, stiamo ringraziando e lodando il Signore, quello che Cristo vuol dire per noi. E dopo che abbiamo avuto il pane e il vino, e Dio dentro di noi, inizierà a lodare il Padre. Perché il Padre è la è il principio di ogni cosa. Il Signore ha menzionato che al mio Padre è al mio Dio. Ma qui quando sta parlando di essere posseduto da Dio, magari noi non capiamo tutto quello che Lui sta facendo con noi o quello che farà con noi, e non riceveremo magari informazioni da Lui. Ecco perché in Romani 8:24 la fede in Dio, quando Dio funziona come Dio, quando realizzi sono posseduto da Dio e dentro non so quello che Lui farà e non so quello che Lui sta facendo adesso, ma sono grato e apprezzo che non sono posseduto da qualcosa di demonico, non sono più posseduto dal nemico, sono posseduto da Dio. Amen. E fai quello che vuoi fare come Dio, ti lodo come Dio. I vincitori sono dalla Nuova Gerusalemme e dal Signore. Tutti questi tre sono coinvolti. La Nuova Gerusalemme non è un posto. Dio, la Nuova Gerusalemme e il Signore sono aspetti del Dio triuno. Che Dio stesso, la sua città, la Nuova Gerusalemme, e il Signore stesso appartengono tutti a Lui. E che è uno con Dio, con la Nuova Gerusalemme e con il Signore. Quindi cerchiamo di estrarre quello che ci sono in questi punti, 1, 2, 3. Posso dire che questi punti sono opportunità di apprendimento per una vita intera. Il nome di Dio denota Dio stesso. Il nome della Nuova Gerusalemme denota la città stessa. E il nome del Signore denota il Signore stesso. Quello che stiamo leggendo qui, questi tre punti, sono aspetti del Dio triuno, che nostro essere. Il nome di Dio denota Dio stesso. Quindi il nome è scritto sopra di noi, Dio. È un segno che Dio sta saturando il nostro essere. Il nostro essere intero si sta amalgamando con Lui. Il nome della Nuova Gerusalemme denota la città stessa. Ricordatevi che la Nuova Gerusalemme non è una città, non è un posto. La Nuova Gerusalemme, di nuovo, è saturata nel nostro essere. Ecco perché il nome è scritto e quello che sta succedendo dentro di voi. Nel nome del Signore denota il Signore stesso. Il nome. Alcuni insegnanti della Bibbia dicono il nome è lì. Solo all'esterno, come una testimonianza, noi apparteniamo a Dio. Questo è vero, però è superficiale. Il nome è scritto come un indicatore. Qui è dove vi trovate. Qui è dove Dio è dentro di voi. Non solo apparteniamo a Lui, ma state diventando Lui in quel modo in cui abbiamo descritto prima. Il terzo punto, numero 3, il fatto che abbiamo del tempo messo a parte per parlare di questo punto, il fatto che il nome di Dio, il nome della Nuova Gerusalemme e il nome del Signore siano scritti sul vincitore indica che ciò che Dio è, la natura della Nuova Gerusalemme e la persona del Signore Gesù sono stati tutti forgiati nel vincitore. Forgiato nel nostro essere. Quindi leggerò questo di nuovo, punto per punto. Il fatto che il nome di Dio, il nome della Nuova Gerusalemme e il nome del Signore siano scritti sui vincitori, sul vincitore. Sì, è scritto sopra di noi, perché siamo diventati ciò. Questa è una descrizione di quello che sta succedendo dentro di noi, nel nostro essere. Quindi è scritto sui vincitori. Quindi non dobbiamo cercare di essere di fronte a uno specchio e vedere quello che è su di noi. Perché questo vuol dire che siamo egocentrici. Dobbiamo avere il sentimento, Signore, sto continuando la vita. Ti sto sperimentando sempre di più. Ti sto godendo di più. Sto aprendo il mio essere sempre di più a te, più di prima. Signore, tu sai che il mio cuore è pienamente aperto verso di te. Appartiene a te. Signore, ti lodo che qualcosa sta succedendo nel mio essere. E il Signore ha un modo gentile di incoraggiarci. Voglio rialzarvi. Ma mantenete la vostra attenzione sul Dio triuno. C'è più di Cristo in te. Il Dio triuno sta saturando il tuo essere giorno per giorno. Basta che tu sia un vaso aperto. Questa semplice parola, un vaso. Signore, sono qui. Dispensati tu in me. Signore, non sto trattenendo niente indietro. Non sto nascondendo niente. La mia richiesta è che mentre sono in questo viaggio possa tu aver raggiunto il punto più immerso nel mio essere e mi abbia saturato col Dio triuno. Siamo veramente benedetti, santi, solo di sapere questo punto e di realizzare quello che sta succedendo in questo momento. Milioni e milioni di cari santi possono dire onestamente, come ho menzionato prima, che non hanno mai sentito questo, stanno capendo questo in modo diverso, pensavano che stanno andando in paradiso. Però sono quasi arrivato vicino ad avere non proprio un argomento di discussione, però una discussione un po' più animata con qualcuno. E questa persona pensava che questa è solo una cosa esteriormente. Di cosa stai parlando? Questo sentimento è che ogni santo è un vincitore, perché in Giovanni 1, capitolo 5, dice che tutti i credenti sono vincitori, però quello è un tipo diverso di vincitore. Come un credente, tu hai fede in Dio e quindi vinci in questa situazione particolare in cui il nemico sta cercando di disturbarti. Questo è quel tipo di vincere che tutti i credenti hanno. Però in Apocalisse 2:32 dice che solo alcuni saranno vincitori. E mi dispiace dire che ci saranno mille e mille di credenti negli Stati Uniti con lo stesso modo di capire spirituale che noi abbiamo. Sì, il Signore ha mostrato a un uomo negli Stati Uniti, però non accetteranno qualcosa da una persona cinese. Questa era la vista umana di queste persone, terribile. Dove è l'umiltà? Però per me è stato uno degli aspetti più gentili del Signore, che tutto il mio essere all'inizio di quest'epoca, quando il Signore voleva portare la sua economia completata, si è realizzato che non può farlo negli Stati Uniti, non poteva farlo in Europa, ma lui è andato in Cina. E abbiamo già menzionato questa sorella anziana dell'Inghilterra, era lì, che attraverso di lei il fratello Ni e poi il fratello Lee è stato salvato ed è stato allenato dal fratello Ni, quindi perché non possiamo semplicemente ringraziare il Signore per quello che ha fatto in Cina? Perché non possiamo ricevere il ministero da un'altra razza, da un'altra parte del mondo? È un peccato che non volevano ricevere questo, però mi ricordo che la prima volta quando ho visto il fratello lì in una riunione, era nel 1967 e il Signore, attraverso il Signore nel pomeriggio e nel mattino avevano un tempo di comunione, il fratello lì ha detto, il fratello lì stava lì e ci stava parlando. E mentre stava parlando mi sono reso conto che non ho mai sentito nessuno, qualcuno che potesse parlare senza un sentimento di se stesso, niente del genere. Lui parla in un modo ordinario, semplice, però Cristo sta fluendo fuori di lui. E mentre questo stava succedendo, ho fatto questa decisione. Non per essere lo stesso come lui, questo non è reale. Però so che lui era in un lungo viaggio di crescere in vita e di arrivare in questo modo. Signore, per tutta la mia vita, guidami nello stesso modo. Idolo dopo idolo, quindi qualunque cosa sia. Dio, il Padre, è il principio di tutto. Quindi qualunque cosa che stia succedendo fisicamente, dobbiamo realizzare che sta provenendo dalla cura del Signore. Quindi questo dimostra che la menzione della Nuova Gerusalemme è portata come premio al vincitore. Ci aiuterà molto se durante la giornata, soprattutto all'inizio, diremo: Signore, ti ringrazio per un altro giorno di approvvigionamento. Di dispensione, perché il Signore deve arrivare più profondo, più profondo. Non può arrivare tutto all'improvviso, altrimenti potete morire. Però se vi aprite a Lui, vi posso assicurare da parte del Signore che Lui riceverà il punto più immenso del vostro essere, che neanche voi conoscete, arriverà nel più profondo e perderemo qualunque cosa negativa e saremo saturati in ogni parte del nostro essere, il nostro spirito, la nostra anima sarà saturata, farà la sua dimora nel nostro cuore. E poi la prossima cosa è che avremo un nuovo corpo. Quando lui ritornerà sulla terra, tutti avremo un nuovo corpo. Non saremo più uomo e donna, ma saremo tutti lo stesso. Quindi nessun uomo considererà se stesso meglio delle donne. Saremo tutti sullo stesso livello. Non ci sarà nessuna differenza tra di noi. L'ultimo punto. La menzione della Nuova Gerusalemme come premio al vincitore indica che questa promessa sarà compiuta nel regno millenario. La Nuova Gerusalemme nel regno millenario sarà una ricompensa solo per i vincitori. Concluderò leggendo questo di nuovo. La menzione della Nuova Gerusalemme come premio al vincitore. Non volete ricevere questo premio? Questo premio al vincitore indica che questa promessa sarà compiuta nel regno millenario, nei prossimi mille anni. Questo premio sarà compiuto, non volete essere lì quando succederà. Il Nuovo Gerusalemme, nel regno millenario, sarà una ricompensa solo per i vincitori. Quindi dentro di noi c'è una speranza e c'è una preghiera. Signore, fai quello che solo Tu puoi fare, e quindi riceverò questo premio nel regno millenario come uno dei vincitori. È meraviglioso essere qui con tutti voi, e spero che vedrete tutti l'uno l'altro nel prossimo regno millenario. Adesso per favore pregate l'uno con l'altro. Il Signore darà una parola concludente. Per favore venite a condividere al microfono e condividete qualcosa riguardo.